termina. Io ringrazio Albino, ringrazio Beati Costruttori di Pace, ma soprattutto ringrazio ognuno di voi che è venuto qui presente, perché veramente è sempre una sorpresa, una commozione vedere persone che dopo una giornata di lavoro e dopo una cena ha voglia di andare ad ascoltare il Vangelo. E ho accettato volentieri l'invito di Albino, anche perché chi lo conosce sa che è impossibile dirgli di no, ma soprattutto quando mi ha proposto il tema, la tematica, quella delle beatitudini, perché le beatitudini sono le grandi sconosciute dei cristiani. Come mai quello che è il tema centrale dei Vangeli è sconosciuto alle persone? Voi sapete che una delle critiche che è stata fatta alla religione è quella di essere oppio dei popoli, cioè una sostanza che addormenta la gente. Ebbene, il cristianesimo fu tra i principali imputati di essere questa religione come oppio dei popoli, e in particolare proprio il contenuto delle beatitudini. In effetti, se uno legge il Vangelo, almeno nella traduzione o nelle interpretazioni del passato, legge beati i poveri, beati gli afflitti, beati gli affamati, e uno dice: ma dove siamo? O questa persona che ha scritto queste cose, che ha detto queste cose, non ha mai conosciuto i poveri, non sa cos'è l'afflizione e non sa cos'è la fame. E poi, beati perché? E la risposta pronta, almeno nella tradizione del passato, beati i poveri perché? Perché di essi è il regno dei cieli. Cioè cosa significa? Vanno in paradiso. Ma i poveri, che sono poveri ma stupidi no, e si domandavano: ma in paradiso guarda che ci vanno i ricchi, anzi ci passano avanti. Perché loro quando muoiono lasciano i soldi per le messe, quindi noi fregati di qui e fregati di là. Allora, le beatitudini sono state il grande fallimento del messaggio di Gesù. Perché sapete cosa è successo in passato? Che chi era nella condizione di povertà, nella condizione di afflizione, nella situazione di fame, appena gli si offriva anche una minima occasione di uscire, anche solo un po', da questa situazione di povertà, di afflizione, di fame, ne veniva fuori. Ma guarda che se non sei più povero non sei beato. Ah, guarda, te lo lascio tutto a te la beatitudine. E d'altro canto, quelli che non erano né poveri, né afflitti, né affamati, si guardavano bene di diventare poveri, afflitti, affamati, per essere beati. E questo è stato il fallimento del messaggio di Gesù e ha portato alla non conoscenza di questo messaggio. In questo servizio di divulgazione della buona notizia, che ormai da 30 anni svolgo in tutta Italia, credete, ancora devo trovare un luogo dove si conoscono le beatitudini. Se si chiede ai partecipanti: sapete quanti sono i comandamenti di Mosè? Tutti sanno che sono 10. Quando si chiede di enunciarli, di enumerarli, si fa un po' di confusione, si confonde il secondo con il terzo, il sesto con il settimo, ma tutti e 10 vengono fuori. Ma quelli sono le leggi che Mosè ha dato al popolo di Israele, non la proposta che Gesù ha fatto alla comunità cristiana. Vedremo tra poco che l'equivalente dei comandamenti per la comunità di Matteo, noi tratteremo le beatitudini in Matteo, sono le beatitudini. Ebbene, a malapena si trovano persone che sanno quante sono le beatitudini, e finora, quando si richiede di enumerarle, enunciarle, non ci si riesce ad arrivare. La prima la conoscono tutti, perché è la più antipatica: beati i poveri. Poi dopo viene fuori una confusione, come se il Signore avesse detto beati i tonti, una roba del genere. Comunque le beatitudini non sono un qualcosa di appetibile, un qualcosa che attiri l'aspirazione degli uomini. Ma è possibile che Gesù abbia proposto un messaggio così alienante? È possibile che Gesù sia il principale imputato per cui la religione è l'oppio dei popoli? In realtà non è così. Vedremo, leggendo queste beatitudini, di cui quella che ci è stata chiesta di spiegare, quella di beati costruttori di pace, ma sono tutte legate l'una con l'altra, specialmente con la prima, vedremo che non solo il messaggio di Gesù non è oppio dei popoli, ma è adrenalina dei popoli. È quello che mette in circolo energie, forze vitali, capaci di cambiare la società, Ecco perché vedremo che l'ultima beatitudine parla della persecuzione. Allora, questa sera, approfittando della vostra gentilezza e della vostra pazienza, vedremo almeno le linee principali di questo che è un testo che per i credenti, conosciuto bene, può rafforzare le ricchezze della propria fede, ma anche per il non credente è la conoscenza di un testo di grande valore letterario, perché gli evangelisti, lo sapete, erano dei grandi teologi, dei grandi letterari che possono competere con i nomi mondiali della letteratura, quindi hanno composto delle opere d'arte. Allora, questa sera esamineremo, ripeto, nelle linee principali, perché ci vorrebbe una serata soltanto per la prima beatitudine, le beatitudini di Matteo. Perché sottolineo di Matteo? Ogni evangelista ha un suo piano teologico. Allora è buona cosa, prima di affrontare la lettura di qualunque brano del Vangelo, cercare di capire qual è il piano teologico dell'evangelista. Cosa significa che ogni evangelista ha il suo piano teologico? Che tutti gli evangelisti annunziano lo stesso identico messaggio. Le forme e le formule e i modelli per annunciarlo sono diversi secondo l'intento dell'evangelista, secondo la sua statura teologica, letteraria, ma soprattutto tenendo conto a chi andava il messaggio. Ebbene, l'autore del Vangelo di Matteo si rivolge a una comunità di giudei che hanno riconosciuto e hanno accettato in Gesù il Messia atteso, ma a condizione che sia nella linea della tradizione, cioè sulla scia di Mosè e quella del profeta Elia. Allora l'evangelista compie un'abile opera didattica e letteraria per far comprendere sulla falsariga della vita e degli avvenimenti di Mosè che Gesù è superiore. Allora cosa fa questo evangelista? Mosè, si credeva a quel tempo, fosse l'autore dei primi 5 libri della Bibbia, quelli che sono conosciuti con il termine de Pentateuco, cioè i primi 5 libri che sono la legge. Allora Matteo compone la sua opera dividendola esattamente in 5 parti, ognuna delle quali termina con parole simili, identiche, alle quali terminava uno dei libri di Mosè. Quindi il Vangelo di Matteo è diviso in esattamente 5 parti. Poi conosciamo tutti la storia di Mosè, l'avvenimento straordinario, miracoloso, che lo salvò dall'ordine del faraone di uccidere tutti i bambini ebrei. Ebbene, ecco perché soltanto in Matteo e non negli altri evangelisti c'è l'episodio della strage dei bambini di Betlemme, voluta da quello che viene rappresentato come il nuovo faraone, cioè il potente, l'uomo del potere, e c'è solo in Matteo, perché vuol far vedere l'equivalente. Poi il momento importante nella vita di Mosè è quando sale su un monte, il Sinai, e lì da Dio promulga l'alleanza con il popolo. Ebbene, anche Gesù in questo Vangelo sale su un monte, ma non da Dio, ma lui, che è stato presentato fin dalla prime righe del Vangelo come il Dio con noi, annuncia la nuova alleanza. Gesù è venuto a proporre una relazione con Dio completamente diversa da quella che era conosciuta nel mondo giudaico. Gesù è venuto a traghettare le persone dal mondo della religione a quello della fede. Qual è la differenza tra religione e fede? Per religione si intende tutto ciò che l'uomo deve fare nei confronti di Dio. Con questo, con Gesù, è terminato. Con Gesù inizia una relazione nuova con Dio, dove non conta più ciò che l'uomo fa nei confronti di Dio, ma nell'accoglienza di ciò che Dio fa per gli uomini. Allora la proposta di Gesù non può essere catalogata nella categoria della religione, ma sì in quella della fede. E Gesù è venuto a proporre un nuovo rapporto con il Padre, con Dio, che non è più basato sull'obbedienza della sua legge, ma sull'accoglienza e sulla somiglianza del suo amore. È importante che abbiamo presente questa distinzione, perché nel giudaismo chi era il credente? Colui che obbediva a Dio osservando la sua legge. Ma la legge divide tra osservanti e non osservanti. Perché se c'è una legge, significa che non tutti la possono osservare. Se c'è una legge, significa che alcune persone, per la loro particolare situazione sociale, civile, religiosa, morale, sessuale, non possono osservare questa legge. Allora vengono discriminati, non potendo avere ciò che permette il rapporto con Dio, dalla comunione con Dio. Gesù allora è venuto a cambiare il rapporto con il Padre. Non più il credente è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma il credente è colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Obbedire, osservare certe leggi non a tutti è possibile. Accogliere l'amore immeritato e incondizionato del Padre è possibile a tutti quanti. Mentre nella prima categoria, quella religiosa, vigeva il merito, l'uomo deve meritare l'amore di Dio, ma questo è ingiusto, perché ci sono persone che per la loro situazione non riescono a meritare l'amore di Dio. Con Gesù finisce la categoria del merito. L'amore di Dio non va più meritato, ma va accolto come dono gratuito del suo amore. Questa è la novità portata da Gesù e viene formulata dagli evangelisti secondo il loro modello letterario, e che adesso vedremo. Poi sapete che Mosè non riuscì a entrare nella terra promessa, ma morì su un monte, il monte Nebo. Ecco perché Gesù, soltanto nel Vangelo di Matteo, termina la sua azione conclusiva su un monte. Ma mentre nel libro del Deuteronomio quella che viene presentata è una scena di morte di Mosè, con il bisogno di dare un successore che guidi il popolo per entrare nella terra promessa, quello di Matteo termina sul monte, è l'unico evangelista che termina la narrazione su un monte, ma non c'è una scena di morte, bensì la scena di una vita che è stata più forte della morte. E mentre Mosè ha avuto bisogno di un successore, Gesù non ha bisogno di successori. Le ultime parole che Gesù pronuncia in questo Vangelo: ecco, io sono con voi per sempre. Letteralmente fino alla fine dei tempi, che non indica una scadenza, ma una qualità di presenza. Gesù è sempre presente nella sua comunità. Allora, vediamo questo episodio. Abbiamo visto Mosè sale sul monte e da Dio annuncia i comandamenti. I 10 comandamenti erano per un singolo popolo, per il popolo di Israele. La novità che ha portato Gesù è che sale su un monte, ma lui che è Dio annuncia un qualcosa di nuovo. Le beatitudini. Le beatitudini l'evangelista le costruisce come un piccolo capolavoro, un grande capolavoro letterario. Anzitutto è importante vedere il numero delle beatitudini. Le beatitudini di Matteo sono esattamente 8. Perché questo numero? Perché nel cristianesimo primitivo questo numero era importante, perché era il numero, la cifra che simboleggiava la risurrezione del Cristo. Gesù è risuscitato il primo giorno dopo la settimana, cioè il giorno 8. Allora il numero 8 nel cristianesimo primitivo ebbe la figura della risurrezione. Ecco perché nell'antichità, conoscete i battisteri, cioè il luogo dove venivano battezzati, avevano tutti quanti una forma ottagonale. Perché il numero 8 indica la vita indistruttibile. Allora, mentre l'osservanza dei comandamenti garantiva lunga vita qui, su questa terra, l'accoglienza delle beatitudini garantisce qui, già da questa esistenza, una vita di una qualità che è indistruttibile. Ecco perché Gesù, quando parla della vita eterna, non ne parla mai alla maniera giudaica. Nel mondo giudaico la vita eterna era un premio futuro da conseguire per la buona condotta nel presente. Invece Gesù ne parla sempre al presente. La vita eterna non è un premio nel futuro, ma una possibilità da sperimentare ora. Chi accoglie il messaggio di Gesù e lo traduce in pratica sentirà liberare dentro di lui certe energie, certe capacità, certe forze vitali d'amore che lo portano già in una dimensione che è quella definitiva. Allora l'evangelista calcola il numero delle beatitudini, 8, cioè la pratica, l'accoglienza di questo messaggio, produce nell'uomo una vita di una qualità tale che è indistruttibile, ma addirittura potrà sembrare qualcosa di maniaco, di pignolo, ma era lo stile letterario dell'epoca. L'evangelista calcola esattamente di quante parole comporre le beatitudini. E addirittura per arrivare alla cifra che adesso vedremo mette un doppione, una particella che di per sé non era necessaria grammaticalmente, perché l'evangelista compone le beatitudini con esattamente 72 parole. Perché proprio questa cifra 72? perché secondo il computo che c'è nel libro del Genesi, al capitolo decimo, le popolazioni pagane conosciute a quell'epoca erano rappresentate dalla cifra 72. Conoscete nel Vangelo di Luca quando Gesù manda altri 72 discepoli. Quindi 72 indica tutto l'universo conosciuto, il mondo pagano. Cosa vuole significare l'Evangelista? Mentre le beatitudini sono per un singolo popolo, per il popolo di Israele, i comandamenti sono per un singolo popolo, il popolo di Israele, le beatitudini sono per tutta l'umanità. Tutti possono accogliere questo messaggio. Allora, vediamo adesso le beatitudini, cominciando dalla prima. La prima beatitudine non è stata posta. Vediamo allora la prima beatitudine. La prima beatitudine non è stata collocata a caso. È la condizione perché esistano tutte le altre. Ed è la beatitudine quella che crea più difficoltà. La conosciamo, più o meno l'abbiamo sentita orecchiare, è quella della beatitudine dei poveri, che è quella che ci sembra la più antipatica. Mai, mai Gesù nei Vangeli ha detto che i poveri sono beati, mai. Quindi affermare che Gesù ha dichiarato che sono beati i poveri, cioè quelli che la società ha reso poveri, non è vero. Mai Gesù nei Vangeli dichiara i poveri beati. I poveri sono disgraziati, che è compito e responsabilità della comunità cristiana togliere dalla condizione di povertà. Come è nata allora questa diceria che Gesù ha beatificato la povertà? Voi sapete, uno dei problemi che ha avuto la Chiesa cattolica, è che il Vangelo fu scritto in greco. Ma nell'arco di pochi decenni, perché l'hanno scritto in greco? Perché era la lingua commerciale dell'epoca. Quindi hanno scelto una lingua che fosse un veicolo di diffusione dovunque. Ma già nel giro di pochi decenni il greco tramontò come lingua internazionale e vennero da noi in Occidente, subentrò la lingua latina, il siriaco nell'Oriente e il copto nell'Africa. Allora ci fu il bisogno di tradurre i testi dalla lingua originale nelle lingue parlate. Nella traduzione dal greco al latino certe sottigliezze grammaticali, certe finezze non potevano essere conservate. Poi dopo un'interpretazione anche che la Chiesa diede, fece sì che per l'immaginario della gente Gesù avesse proclamato beati i poveri. Mai Gesù proclama beati i poveri. Cosa dice? Allora vediamo questa beatitudine. Anzitutto, beati, per 8 volte le beatitudini sono scandite da questo invito beati. Cosa significa il termine beato? A quell'epoca indicava la felicità piena, totale, che era caratteristica gelosa ed esclusiva delle divinità. Nel mondo pagano i dei avevano delle esclusive, una di queste era la felicità. Quando si accorgevano che sulla terra qualcuno raggiungeva una soglia di felicità che loro giudicavano esagerata, lo colpivano con qualche disgrazia. Ebbene, Gesù per 8 volte invita alla pienezza della felicità. Mentre la religione promette un'illusoria felicità nell'aldilà, la religione cosa insegna? Soffri di qua, sarai felice di là. Gesù no. Gesù è venuto ad annunziare che è possibile essere pienamente felici qui, su questa esistenza. Che ci interessa essere felici nell'aldilà se si soffre qui? Gesù è venuto a proporre un nuovo tipo di rapporto con Dio, ma soprattutto un nuovo tipo di relazione con le persone, che renda possibile la felicità non limitata, non a metà, una felicità piena, totale, qui su questa esistenza. Dio non è nemico della felicità, Dio è l'autore della felicità e desidera che questa felicità sia la condizione di ogni uomo. Allora Gesù per 8 volte invita alla pienezza della felicità qui su questa terra. Ecco perché il messaggio di Gesù non è alienante, non è la promessa di una felicità nell'aldilà, qui su questa terra. Allora Gesù proclama beati, cioè pienamente felici, chi? I poveri di spirito, o adesso vedremo, per lo spirito. Quindi mai Gesù proclama beati i poveri semplicemente. In questo caso dice i poveri letteralmente, di spirito. Tutto sta a vedere, di cercare di capire cosa significa questo poveri di spirito. Quindi non beati i poveri che la società ha reso tali, ma quelli che sono poveri di spirito. Dal punto di vista grammaticale, questo di spirito può significare quelli che sono carenti di spirito, i deficienti. E non sembra possibile che Gesù abbia proclamato beati i deficienti, i tonti, i poverini. Questi sono persone che è compito della comunità cristiana aiutare, agevolare, ma non è certo l'aspirazione della comunità cristiana. Può significare poveri nello spirito. E guarda caso, questa è stata proprio l'interpretazione che venne scelta in passato dalla Chiesa. Cosa significa povero nello spirito? Tu sei ricco, mantieni le tue ricchezze, l'importante è che ne sei spiritualmente distaccato, che non si è mai capito cosa significasse. Non si è mai capito cosa significasse che un ricco, è facile un ricco essere spiritualmente distaccato delle sue ricchezze. La povertà di spirito si trasformò in spirito di povertà. E questa, guarda caso, è stata la versione che ha imperato nella Chiesa in passato. Quindi non si chiedeva ai ricchi di rinunciare alla loro ricchezza, l'importante è che ne fossero distaccati, magari ricordandosi ogni tanto di fare un'offerta di beneficenza per le opere della Chiesa. Ma siccome questa è la beatitudine più difficile da digerire, sarà quella sulla quale Gesù ritornerà più volte in questo Vangelo. Quando Gesù chiede al ricco di rinunciare alle sue ricchezze e questo rifiuta se ne va via, Gesù non gli corre dietro cercando di attenuare la sua esigenza. Non è che gli dice, ma guarda, va bene, tienilo, l'importante è che ne sei distaccato spiritualmente. Il distacco dalle ricchezze è immediato, effettivo e radicale. Quindi Gesù non chiede un distacco spirituale, ma un distacco reale. Infine la terza ipotesi è poveri per lo spirito. Cioè non persone che la società ha reso povere, ma persone che per lo spirito, cioè per la forza interiore, scelgono loro volontariamente di entrare nella condizione della povertà. Ma cosa significa entrare nella condizione della povertà? Vedete, al termine delle beatitudini c'è la reazione forse sorpresa della gente. Allora Gesù dichiara, no, non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, cioè le due parti che componevano l'Antico Testamento, ma sono venuto a portarla a compimento. Gesù è venuto a realizzare pienamente il disegno di Dio sull'umanità. E il disegno di Dio sull'umanità, che già Mosè aveva espresso, era questo, che nel mio popolo nessuno sia bisognoso. Questa era la volontà di Dio. Sapete che a quell'epoca ogni nazione aveva la sua divinità. Come si faceva a credere quale fosse non tanto la divinità vera, perché credevano che fossero tutte vere, ma qual è il Dio più importante? Ebbene, la sfida di Israele era questa. Se nel popolo nessuno sarà bisognoso, la gente dovrà credere che veramente il Dio di Israele è quello vero. Ecco perché nella primitiva comunità di Gerusalemme, scrive l'Evangelista, che testimoniavano con grande forza la risurrezione di Gesù. Come? Come testimoniavano la risurrezione di Gesù? Con un catechismo, con un proclama? Infatti tra loro nessuno era bisognoso. L'unica prova che Cristo è risorto è se nella comunità non ci sono persone che hanno e persone che non hanno, ma se nella comunità nessuno è bisognoso, l'unica prova, non ce ne sono altre. E Gesù è venuto a portare a compimento questo, a realizzare questo, solo che è difficile. Quando vai a toccare il portafoglio delle persone, cari miei, quello è un argomento che non va. C'è nel Vangelo di Luca, sembra quasi umoristico, Gesù è seguito da una folla enorme, perché Gesù va a Gerusalemme e pensano di andare a conquistare e dividere il bottino a Gerusalemme. E Gesù fa tre tappe. Nella prima dice, guardate che a Gerusalemme vado a soffrire, siamo pronti a soffrire con te. Nella seconda Gesù dice, forse sarò messo a morte, siamo pronti a morire per te. Alla terza tappa Gesù dice, adesso chi non vende tutto quello che ha, non pensi di seguirmi. Caro Messia, vai a Gerusalemme, poi quando l'hai conquistata ci mandi una cartolina, ma la folla lo ha abbandonato. Quando tocchi l'interesse, e questo è talmente vero che la comunità cristiana è riuscita a trasformare nel suo significato anche la preghiera del Padre Nostro. Quando nel Padre Nostro Gesù afferma in quella richiesta e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non sta trattando del perdono delle colpe, non sta trattando di qualcosa di spirituale, ma qualcosa di molto concreto, la cancellazione reale e radicale dei debiti. Perché Gesù fa così? Abbiamo visto che Mosè, attraverso il Signore, aveva emanato la legge, la speranza, l'ideale, nessuno nel mio popolo sia bisognoso. Allora cosa avevano fatto? Avevano fatto la legge che ogni 7 anni tutti i debiti venivano cancellati. La legge era buona, la realtà peggiorò la situazione dei bisognosi. Perché, ma chi era quel matto che andava a prestare allo scadere del 6° o del 7° anno che poi il debito veniva cancellato? E chi era quello che prestava a chi sapeva che non aveva le garanzie certe, totali, di avere indietro il prestito? Quindi questa legge, che era stata a favore dei poveri, si ritorse contro di loro. Ma Gesù l'ha ripescata, ma non ogni 7 anni, come pratica abituale, che è il riconoscimento della comunità. Cancella noi i nostri debiti, si riteneva nella concezione dell'epoca che l'uomo fosse debitore e verso il Signore per la vita, per la natura, come noi abitualmente cancelliamo i debiti degli altri, i debiti economici. Ma voi sapete che è più facile, anche se difficile, perdonare una colpa piuttosto che cancellare un debito, specialmente se il debito è rilevante. E quindi si snaturò, si cercò di spiritualizzare questo insegnamento di Gesù. Allora Gesù in questa beatitudine cosa chiese? Quelli che liberamente, volontariamente, per lo spirito, cioè questa forza interiore, entrano nella categoria di povertà, ma non per andarsi ad aggiungere ai tanti poveri che ci sono nel mondo, allora è inutile. Gesù cosa sta chiedendo? Non sta chiedendo ai suoi di spogliarsi, sta chiedendo di vestire chi è nudo. E ognuno di noi può vestire qualcuno che è nudo senza bisogno di spogliarsi. Gesù sta chiedendo, e la categoria della povertà va compresa, ritradotta nella nostra cultura, praticamente questo: abbassate il vostro livello di vita per permettere a quelli che lo hanno troppo basso di innalzarlo. Come Gesù, che secondo il Nuovo Testamento, da ricco che era, si è fatto povero perché i poveri fossero ricchi. Gesù, il Signore, vuole far entrare tutti quanti nella categoria dei signori, ma non dei ricchi. Gesù è severo con i ricchi. Gesù dice: nessun ricco entra nel regno dei cieli. Perché nessun ricco può entrare nella sua comunità, nel regno dei cieli? E cosa significa che Gesù, il Signore, ci invita a entrare nella categoria di signori? Signori, il Signore è colui che dà, e tutti possiamo essere signori. Il dare non dipende dalla salute, non dipende dalla cultura, non dipende neanche da quello che ha. Tutti siamo chiamati ad essere signori. Quindi Gesù, il Signore, ci invita ad essere signori. Il ricco chi è? Il ricco è colui che ha e trattiene per sé. Allora per Gesù non c'è posto per il ricco nella sua comunità, perché la comunità di Gesù è composta da signori, ma non da ricchi. Allora l'invito che Gesù fa è: quelli che liberamente, volontariamente e per amore entrano nella categoria della povertà, vedete, a quell'epoca c'erano, si chiamavano i poveri di Yahweh, erano quelli che si fidavano nel Signore per uscire dalla povertà. Qui succede il contrario. Ci sono quelli che si fidano talmente del Signore che decidono loro di entrare nella povertà. Quindi i poveri per lo spirito sono quelli che liberamente, volontariamente, per amore, si sentono responsabili della felicità e del benessere degli altri. Ebbene, dal momento che capita questo, Gesù dice: beati. Perché beati? Perché di essi è il regno dei cieli. E allora ci risiamo. Siccome abbiamo questa immagine spiritualizzata, allora rientra di nuovo l'aldilà. No. Matteo è l'unico evangelista che adopera la formula regno dei cieli. Non esiste negli altri evangelisti. Laddove gli altri evangelisti parlano di regno di Dio, Matteo invece adopera la formula regno dei cieli. Perché? Perché questa formula che ha creato tanta confusione, tanta incomprensione nel passato? Abbiamo detto che Matteo, chi scrive? Scrive per dei giudei. E i giudei evitavano di nominare e anche di scrivere il nome di Dio. Allora Matteo, tutto teso a non urtare la loro suscettibilità, tutte le volte che può sostituisce il termine Dio con il termine cieli. Lo facciamo anche noi nella lingua italiana, solo che non ci accorgiamo quando diciamo grazie al cielo, mica ringraziamo l'atmosfera, grazie a Dio. O in un italiano un po' più antiquato, il ciel non voglia, cioè Dio non voglia. Regno dei cieli non è l'aldilà, ma è il regno di Dio. Cosa significa il regno di Dio? Israele veniva da un'esperienza disastrosa della monarchia. Dio non aveva voluto la monarchia, perché Dio non tollera che ci sia un uomo che possa comandare su altri uomini. Ma Israele l'ha voluta, nonostante la contrarietà del Signore. E il Signore gli manda i profeti e dirgli: guardate che i vostri re prenderanno i vostri figli per farne guerrieri, le vostre figlie per farne le loro serve, prenderanno i vostri campi migliori. Non ci importa, noi vogliamo un re come gli altri popoli. Ed è stato l'inizio della disgrazia nazionale di Israele. Un re peggio dell'altro, che poi portò a una lotta fratricida tra i vari regni, e le potenze vicine assorbirono e occuparono poi Israele. Allora questo fece sì che si proiettò in Dio il re ideale. E il re ideale chi era? Era colui che si occupava dei poveri, colui che si occupava degli emarginati. Allora dire che di esse è il regno dei cieli significa che Dio è il loro re, cioè che queste persone sono governate direttamente da Dio. E Dio non governa emanando leggi che gli uomini devono osservare, ma comunicando il suo spirito. Allora questa prima beatitudine, che ha il verbo al presente, non dice di essi sarà il regno dei cieli, cioè un domani, è immediato. Se c'è un gruppo, attenzione, un gruppo, non un individuo, le beatitudini non sono mai rivolte a un singolo individuo, ma sempre a una pluralità. Gesù non viene a dire beato chi, ma beati voi. Perché Gesù parla al plurale? Non gli serve una persona che faccia questo, perché lui vuole incidere profondamente nella società per cambiarne radicalmente il volto, e allora ha bisogno di un gruppo, di una comunità. Ebbene, Gesù assicura questo: se c'è un gruppo di persone che oggi, stasera, immediato, dice, sceglie liberamente, volontariamente, per amore, di essere responsabile della felicità e del benessere degli altri, ebbene, succede qualcosa di straordinario. Da quell'esatto momento Dio si prende cura di loro. È un cambio meraviglioso. Se noi ci prendiamo cura degli altri, finalmente permettiamo a Dio di prendersi cura di noi. Allora sapete cosa succede? Che si passa dal credere che Dio è Padre a sperimentarlo. È grande la differenza. Vedete, quando si chiede alla gente, ai cristiani, se credono che Dio è Padre, normalmente tutti dicono di sì. Ma è un po' più difficile quando gli si chiede: ma lo hai sperimentato come Padre? E qui nascono i problemi. È la tragedia di noi cristiani che ci hanno imbottito di ideologie, ma non ci hanno trasmesso esperienze vitali. Ci hanno fatto credere che Dio è Padre, ed è giusto, ma non ce l'hanno fatto sperimentare. Ecco come si può sperimentare. Se ci prendiamo cura e diventiamo responsabili della felicità e del benessere degli altri, da quel momento esatto permettiamo a Dio di prendersi cura, Lui, della nostra felicità. E la vita cambia. La vita cambia perché si sperimenta quotidianamente, anche negli aspetti minimi, insignificanti dell'esistenza, la presenza tenera di un padre che in qualunque situazione lo senti che ti sussurra: non ti preoccupare, fidati di me. Questo non significa che vengono tolte le difficoltà, le avversità che la vita fa incontrare, ma c'è una forza nuova, una capacità nuova per viverle. Questa è la prima beatitudine. Quindi Gesù è molto chiaro: quelli che liberamente, volontariamente, per amore, decidono oggi, in questo momento, di essere responsabili della felicità degli altri, beati perché? Perché di questi, ma non degli altri, di questi si prende cura Dio. Questo è il significato regno dei cieli. Se c'è questo, ecco che vengono tutte le altre beatitudini. Quindi tutte le altre beatitudini sono condizionate dalla prima. La prima è il verbo al presente, di questi è. Tutte le altre, meno l'ultima, che vedremo il perché, hanno verbi al futuro. Allora vediamo un po' quali sono queste altre beatitudini. L'Evangelista presenta dapprima situazioni negative della umanità, che sarà compito della comunità delle beatitudini, cioè coloro che hanno scelto la prima beatitudine, eliminare. La prima di queste situazioni di sofferenza dell'umanità, Gesù afferma: beati gli afflitti o gli oppressi, il termine può essere tradotto in entrambe le maniere, perché questi saranno consolati. Anche qui non significa che i disgraziati di questo mondo un domani nell'aldilà saranno consolati, ma che gli interessa a chi soffre adesso in questo momento, a chi piange in questo momento, a chi gli interessa sapere che un domani saranno consolati? E poi Gesù non parla di conforto, ma di consolazione, che è qualcosa di diverso. Io credo che conoscete certamente il libro di Giobbe. Giobbe è questo uomo pio al quale capitano tutte le disgrazie di questo mondo. Gli si bruciano i campi, muoiono il bestiame, muoiono i figli, crolla la casa, sopravvive la moglie, tutte le disgrazie gli capitano. E Giobbe dice così, La sopravvivenza della moglie per Giobbe è stata una disgrazia, perché non ha fatto altro che rimproverarlo quotidianamente, questa donna. Ebbene, a Giobbe vanno tre amici, tre persone pie, le persone più pericolose da incontrare nei momenti di difficoltà, e lo vanno a confortare. E sapete Giobbe cosa dice? Tante disgrazie, ma mai grande come questa di voi che siete venuti a confortarmi. Perché anch'io, se fossi al vostro posto, saprei usare le vostre parole. Provatevi a mettere il mio. Quindi Gesù non parla di un conforto. Vediamo a che cosa si riferisce Gesù. Abbiamo visto che Matteo scrive per una comunità di ebrei e si rifà alla loro storia. Non parla di un'afflizione qualunque, non parla di una tristezza qualunque, ma l'Evangelista prende questa espressione dal libro di Isaia, al capitolo 61, dove si dichiara che il giorno che giungerà il Messia sarà per consolare tutti gli afflitti. Allora questa beatitudine di Gesù, beati gli afflitti, si rivolge a una categoria particolare di afflitti e di oppressi. Quindi non è una qualunque afflizione, un rapporto difficile con un'altra persona o una situazione dolorosa. Chi sono questi afflitti di cui parla Isaia? È il popolo che è oppresso da due realtà che non fanno che peggiorare la sua situazione: esternamente una dominazione pagana e internamente l'oppressione dei capi religiosi, e fanno sì che il popolo sia in una situazione di afflizione, di oppressione, che non può fare a meno di gridare la propria disperazione. Tant'è vero che nel Vangelo di Luca questa beatitudine c'è il termine beati coloro che piangono. Non sono le persone depresse, sono persone che sono talmente schiacciate da una situazione ingiusta, politica e economica e sociale, che non possono non gridare tutta la loro disperazione. Allora Gesù dice, Gesù non proclama afflitti, i beati gli afflitti, dice gli afflitti, cioè quelli che vivono questa situazione, quelli che la società ha schiacciato dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista religioso. Queste persone che sono talmente schiacciate, beate, perché la beatitudine è sempre nel secondo termine. La beatitudine non si riferisce mai alla condizione. Non sono beati perché sono afflitti, ma coloro che vivono questa situazione di afflizione, beati perché saranno, e l'Evangelista, che è un grande letterato, oltre che un grande teologo, usa attentamente i termini per le sue beatitudini. Non adopera il verbo confortare, ma il verbo consolare, che significa l'eliminazione alla radice della causa della sofferenza. Tutte queste beatitudini, abbiamo visto, sono condizionate dalla prima. Se c'è un gruppo di persone, un gruppo, una comunità, che incomincia a prendersi cura di coloro dei quali nessuno si occupa, quelle persone che soffrono al punto di dover gridare tutta la loro disperazione, beati perché? Perché grazie a questa comunità che si prenderà cura di loro, vedranno la fine delle loro afflizioni. Quindi vedete che non è un messaggio alienante, un messaggio spiritualizzante, un messaggio che rimanda alla consolazione nell'aldilà, ma è un messaggio immediato. C'è tanta gente che è disperata, che grida la loro disperazione, attende il nostro impegno. E noi dobbiamo essere coloro che mettono la parola fine alla loro sofferenza. quindi gli afflitti, beati perché? Perché vedranno la fine della loro afflizione. Adesso c'è una beatitudine della quale non si capisce il rapporto tra la situazione di sofferenza e la promessa di liberazione. Abbiamo visto che nelle beatitudini c'è una situazione negativa con una promessa di una soluzione. Quindi coloro che scelgono di essere poveri, le conseguenze negative di questa scelta verranno eliminate perché Dio è il loro re. Quindi ai poveri è promesso il regno. Abbiamo visto che gli afflitti saranno consolati, poi vedremo che gli affamati saranno saziati, e qui non si capisce, perché questa beatitudine, se la traduciamo così, è beati i miti, perché questi erediteranno la terra. Cosa c'entra la terra con la mitezza? Non si capisce. Quindi è chiaro, nelle altre beatitudini abbiamo una situazione negativa con la promessa di una liberazione positiva. Qui l'Evangelista dice beati i miti perché? Perché erediteranno la terra. E non si capisce cosa c'entri questa terra con la mitezza. Tant'è vero che in passato, quando critico il passato, non è tanto una critica per la malafede del passato, non avevano gli strumenti. Voi sapete che fino praticamente 40 anni fa non c'era ancora il testo integrale del Nuovo Testamento greco. È stato col Concilio Vaticano II che la Chiesa Cattolica è tornata al testo greco. Pensate che la prima edizione standard del testo greco del Nuovo Testamento è del 1975, quindi praticamente l'altro ieri. Non c'erano le possibilità di queste conoscenze profonde del Vangelo. Allora, in passato, non comprendendo questa beatitudine, la terra era stata trasfigurata nell'aldilà, erediteranno la terra, cioè, e di nuovo con questa mania sempre del paradiso. Andranno in paradiso e i miti, i sottomessi, gli obbedienti, soprattutto all'autorità ecclesiale. Ma torniamo allora a Matteo. Matteo, quando scrive, è pieno di richiami alla tradizione biblica del suo popolo. Anche in questo caso Matteo si rifà alla storia di Israele. E nella storia di Israele, infatti sta citando un salmo, il salmo 37, al versetto 11, nella storia di Israele si era verificato questo. Quando il popolo è entrato nella terra di Canaan, la terra di Canaan fu divisa secondo le tribù. Poi ogni tribù divise la terra che aveva ricevuto secondo i clan. I clan divisero la terra secondo le famiglie, in modo che ogni famiglia avesse un pezzo di terra. La terra è importante in Oriente. Un uomo senza terra è un uomo senza dignità. Questo fa comprendere anche quando i palestinesi si vedono confiscati la terra, che cosa significa? Non è soltanto un appezzamento di terra. La terra è la vita, la terra è la dignità degli uomini. Perché se un uomo ha terra, lavora e quindi può nutrire e mantenere bene la propria famiglia. Se non c'è terra, nulla di tutto questo. Quindi il possesso della terra è importante in quella società. Ebbene, cosa è successo? Nel giro di 2-3 generazioni, i più prepotenti, i più bravi, i più astuti, i più disonesti, si impossessarono della terra delle persone meno capaci, delle persone meno furbe e delle persone più deboli. Per cui nel giro di 3-4 generazioni c'erano poche famiglie che possedevano la gran parte della terra e la gran parte della gente che era costretta ad andare a lavorare come bracciante nella terra che era stata di loro proprietà. Quindi una situazione di totale ingiustizia. E allora queste persone che erano state espropriate dalla loro terra protestavano, e per calmarli, sempre le persone pie, attenti alle persone pie nei momenti difficili, evitatele perché sono sempre le persone più pericolose, arriva il salmista, l'autore del Salmo 37, e fa tutto un panegirico, dice no, non prendetevela con i ricchi, perché non sapete quanto soffrono poveri ricchi. Voi state buoni, state calmi, state tranquilli, ecco la religione che opio dei popoli, perché? Perché erediterete un terreno. Cioè state buoni, lasciate fare a Dio, Dio distribuirà secondo giustizia, quindi vedrete questi ricchi quanto soffriranno e voi vi sarà dato un terreno. Quando? Questo non si sa, lasciamolo fare a Dio. E quindi la situazione rimase invariata. Questo è il Salmo 37. Allora, questi miti non indica una qualità morale dell'individuo, ma una situazione sociale disperata. È la stessa differenza che c'è tra l'umile e l'umiliato. Qui non si tratta di umili, ma si tratta di umiliati. Allora, per una migliore comprensione di questa beatitudine, potremmo tradurla con i diseredati, quelli che hanno perso tutto, può darsi per colpa propria, per incapacità. Allora, ma Gesù dice, i diseredati, quelli che sono stati espropriati di tutto, compresa la dignità. Ebbene, questi beati perché? Perché erediteranno, il salmista aveva detto, i miti, cioè queste persone diseredate, erediteranno un terreno. L'evangelista prende questo versetto del Salmo 37, il versetto 11, ma lo modifica, perché questi erediteranno la terra. L'articolo determinativo indica la totalità. Cosa significa? E si ritorna sempre alla prima beatitudine. Se c'è un gruppo, una comunità di persone che si impegna a sentirsi responsabili della felicità degli infelici di questo mondo, i diseredati, quelli che hanno perso tutto, hanno perso l'onore, hanno perso la dignità umana, non sanno più neanche cosa significa essere un essere dignitoso, questi nella comunità e a opera della comunità ritroveranno non un terreno, un po' di dignità, ricordo che la terra indica l'onore dell'uomo, ma la terra, la totalità, cioè nell'ambito della comunità delle beatitudini, i diseredati ritroveranno una dignità che non avevano mai conosciuto nella vita, neanche prima di perderla, perché verranno trattati con un amore, verranno trattati con una devozione che non avevano mai sperimentato. Quindi vedete che non sono beatitudini alienanti, ma beatitudini che coinvolgono. Ci sono i diseredati nel mondo, e purtroppo da quando sono state pronunciate le beatitudini continuano ad esserci. È compito della comunità cristiana che a queste persone che vivono senza alcuna dignità venga fatta ritrovare non una briciola di dignità, ma la pienezza della dignità. Queste due beatitudini, quella degli afflitti e questa dei diseredati, vengono poi riassunte dall'Evangelista in una terza beatitudine. C'è tutto uno schema con il quale l'Evangelista costruisce le beatitudini, e la successiva è: beati gli affamati e assetati di questa giustizia, perché questi saranno saziati. L'Evangelista ha presentato due situazioni di ingiustizia, quella degli afflitti, degli oppressi, e quella dei diseredati, e le riassume in una terza beatitudine. Quelli che ne fanno una questione vitale di riportare dignità a chi dignità non ce l'ha, quelli che fanno una questione vitale di liberare dall'oppressione e gli oppressi, ebbene, questi, assicura Gesù, in questa comunità, perché tutto dipende dalla prima beatitudine, in una comunità di gente che ha rinunciato all'ambizione, dall'avere di più, dall'arricchire, dall'essere più degli altri, e ha capito che la felicità non consiste in quello che si ha, ma in quello che si dà, dicevamo prima che Gesù viene ad assicurare che è possibile essere felici qui, pienamente su questa terra. E ce lo dice pure, oltre alla beatitudine che abbiamo visto, l'invito alla felicità, c'è una frase di Gesù che purtroppo, essendo stata trasmessa negli Atti degli Apostoli, non ha avuto il risalto che merita. Gesù dice, beati, o meglio, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco qui la felicità. Molti non sono felici perché pensano che la felicità consiste in ciò che gli altri devono fare per lui. E allora rimane sempre deluso, perché gli altri non possono sapere ciò che lui aspetta, ciò che lui desidera e ciò che lui spera. Chi pensa che la sua felicità dipenda da quello che gli altri devono fare per lui, rimane sempre deluso. Allora Gesù dice, no, la felicità non consiste in ciò che gli altri faranno per te, in ciò che riceverai, ma in ciò che tu donerai. Allora la felicità è piena, immediata e totale. La felicità consiste in ciò che si fa per gli altri. Se io non so quello che gli altri possono fare per me, so ciò che io posso fare per gli altri. Quindi l'invito di Gesù è per la pienezza della felicità. Allora Gesù dice, se c'è una comunità che si occupa della felicità degli altri, in questa comunità quelli che fanno una questione vitale, fame e sete, di questa giustizia saranno pienamente, e qui bisognerebbe tradurre con un verbo italiano che ormai è un po' passato in disuso, perché il termine che adopera l'Evangelista non è letteralmente, come abbiamo adesso detto, saziati, perché adopera il verbo che si usa preferibilmente per gli animali quando mangiano fino a scoppiare, potremmo tradurre con satolli, cioè saranno gli affamati e gli assetati, saranno saziati fino a scoppiare. Ed è importante che questo verbo, essere satolli o essere sazi, Gesù, l'Evangelista, lo riporta in un episodio importante, quello della condivisione dei pani e dei pesci, dove quelli che mangiarono furono satolli. L'Evangelista, con questa tecnica letteraria, adoperando questo verbo solo qui nelle Beatitudini e nell'episodio della condivisione dei pani, ci fa comprendere che si sazia la propria fame e sete di giustizia saziando la fame fisica degli altri. Ma soprattutto Gesù garantisce che all'interno della sua comunità non ci sarà nessuna forma di ingiustizia. Coloro che hanno fatto questa scelta viviranno in un ambito dove ogni forma di ingiustizia sarà messa fuori dalla porta. E per questo Gesù prenderà delle precauzioni, purtroppo inascoltate. Per questo Gesù dirà ai suoi: attenzione, non fatevi chiamare da nessuno padre, perché l'unico padre è quello dei cieli. Non fatevi chiamare da nessuno maestro, perché l'unico maestro sono io. Piccola nota, sapete che nel mondo religioso l'addetto alla formazione dei novizi, sapete come si chiama? Padre maestro. Io dico, come se Gesù non avesse mai parlato. Non chiamate nessuno padre, non chiamate nessuno maestro, padre maestro. È pazzesco. Quindi Gesù, per evitare ranghi e gerarchie all'interno della sua comunità, ha preso queste precauzioni. Allora Gesù ci assicura: quelli che fanno una questione vitale di queste forme di giustizia, beati, perché sempre se c'è la comunità che ha fatto questa scelta della povertà, vedete come tutto è condizionato da questa comunità, saranno pienamente saziati. Ebbene, dopo aver presentato le situazioni negative dell'umanità, l'Evangelista presenta gli effetti positivi all'interno della comunità, negli individui che hanno fatto questa scelta. Ricordate, prima dicevamo che Matteo scrive il suo Vangelo sul modello delle opere di Mosè. Mosè, dopo aver annunziato i comandamenti, proclama una specie, chiamiamolo il credo, tanto per comprenderci, di accettazione di questi comandamenti. E in ebraico si chiama lo Shema, ascolta Israele. Ebbene, l'Evangelista fa lo stesso. Dopo la proclamazione delle beatitudini, presenta il Padre Nostro. Il Padre Nostro non è una preghiera, ma è la formula, sotto forma di preghiera, dell'accettazione delle beatitudini. Tant'è vero che ogni beatitudine corrisponde una richiesta del Padre Nostro. E come nel Padre Nostro le prime richieste riguardano l'umanità, il regno, e dopo le altre richieste riguardano la comunità, ugualmente qui nelle beatitudini. Quindi nella prima parte delle beatitudini abbiamo visto situazioni di sofferenza dell'umanità che è compito della comunità cristiana eliminare. Ora si passa a vedere gli effetti all'interno della comunità. Vediamo queste beatitudini. La prima è: beati i misericordiosi, perché questi riceveranno misericordia. Attenzione, adesso quelle beatitudini che esamineremo non riguardano categorie differenti di persone. I misericordiosi, i puri di cuore, i costruttori di pace. Non sono categorie diverse, sono tutti effetti che avvengono nell'individuo e nella comunità che ha colto la prima beatitudine. Quindi chi sceglie la prima beatitudine liberamente e volontariamente di entrare in una condizione di povertà per permettere ai poveri di uscirne, chi si sente responsabile della felicità degli altri, questi individui sono alla loro volta tutti quanti misericordiosi, puri di cuore e costruttori di pace. Quelle che l'Evangelista enumera non sono qualità degli individui, ma caratteristiche che li rendono riconoscibili. Allora la prima caratteristica è i misericordiosi. Misericordioso non significa uno che è di sentimento misericordioso, ma uno che opera attivamente per aiutare gli altri. La misericordia non è un sentimento, ma un'azione concreta con la quale si aiutano gli altri a uscire da una situazione di difficoltà. Allora Gesù assicura, i misericordiosi, ripeto, non è una qualità dell'individuo, ma una caratteristica che li rende sempre riconoscibili. Il misericordioso è la persona sulla quale si sa sempre che uno può contare. Quindi non è un gesto di carità una volta tanto, ma è il gesto abituale che lo rende riconoscibile. Io so che quella persona è sempre pronta, sempre disponibile ad aiutare. Allora Gesù dice, i misericordiosi, quelli sempre pronti ad aiutare, beati perché? Perché troveranno misericordia. Cioè ogni qualvolta si troveranno loro in una situazione di difficoltà, in una situazione di necessità, troveranno aiuto da parte di Dio, da parte della comunità. È quel cambio che dicevamo all'inizio. Se noi ci sentiamo responsabili della felicità degli altri, permettiamo a Dio di esserlo della nostra. E il cambio è meraviglioso. Perché per quanto noi possiamo occuparci della nostra persona, della nostra felicità, noi non ci conosciamo come ci conosce Dio. Quel Gesù ha detto che conosce anche i capelli che sono nel nostro capo. Quindi l'azione di Dio, di aiuto, supererà sempre la nostra azione di aiuto agli altri e soprattutto darà sempre molto di più. C'è nel Vangelo di Marco un'immagine molto molto bella, che spesso non compresa nel lessico, nel linguaggio dell'epoca, viene interpretata erroneamente. Conoscete tutti quando Gesù dice la misura con la quale misurate, sarete misurati e vi verrà data in aggiunta. Cos'è questa misura? Quelli della mia generazione, i giovani no, ricorderanno che una volta nei negozi alimentari i prodotti erano venduti sfusi, non erano impacchettati, confezionati. Si chiedeva un centilitro di olio, due etti di farina, eccetera. Allora, per dare questi alimenti c'erano dei contenitori chiamati le misure. Volevi mezzo chilo di farina, c'era il contenitore che pieno era mezzo chilo di farina. Volevi un quarto d'olio, c'era la misura di un quarto d'olio. Questa è la misura. Quindi Gesù sta parlando di qualcosa che tutti quanti capivano. Allora Gesù assicura questo. La misura che voi misurate vi viene data. Quindi ciò che noi diamo agli altri, quello non è una perdita, perché quello ci viene ridato, ma Dio regala vita a chi produce vita. Dio non si lascia vincere in generosità. La misura che misurate sarete misurati, ma vi verrà data qualcosa in aggiunta. Cioè se io do 100, non mi viene restituito semplicemente 100, ma 130. E se io questo 130 non lo tengo per me, ma lo dono, non mi viene restituito 130, ma 180. Cioè l'amore è la garanzia della crescita dell'individuo. Più ci si dona agli altri e più si cresce dentro. Ecco perché Gesù ha detto quell'espressione che così come è tradotta, interpretata, dà modo a un'interpellanza sindacale. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. È una cosa di un'ingiustizia pazzesca. Ma come sarebbe dire a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha? Il verbo avere, è tardi, quindi la sera magari l'attenzione non è tanta, ma un supplemento d'attenzione. Il verbo avere si dice che è un verbo risultativo, perché quando io dico io ho, è sempre il risultato di un'azione. Ho questa giacca che mi è stata regalata, ho questo libro perché mi è stato comprato. Allora lì Gesù, quando dichiara a chi ha sarà dato, è dopo tutta la narrazione della parabola dei quattro terreni, di un seme che è capace di produrre e fruttificare. Allora il significato è questo, a chi produce sarà data capacità di produrre ancora di più. Chi ha colto il messaggio di Gesù lo traduce in atteggiamenti pratici, più si dona agli altri e più viene data capacità di dare. Chi invece non si dà agli altri, chi non produce, rende sterile la propria capacità d'amare, e quando arriva il momento che ne ha bisogno non è capace. Per fare un esempio comprensibile, se io mi alleno quotidianamente a superare quegli inevitabili screzi che la vita comune, la vita familiare, la vita sociale comporta, quando arriverà il momento del torto, dell'offesa, sarò capace, perché sono allenato, a perdonare. Ma se io me la lego al dito di tutti gli screzi, di tutte le offese, quando arriva il momento grosso del torto, ne sarò incapace. A chi ha sarà dato, a chi produce amore sarà data ancora più grande capacità d'amare, a chi non ha sarà tolto anche quella capacità. Allora Gesù ci assicura, e per questo dico che cambia la vita, se voi siete conosciuti abitualmente come persone sulle quali gli altri possono sempre contare, perché sanno che quando ricorrono da voi, voi siete sempre pronti a dare una mano, pronti a dire di sì, beati perché? Perché quando voi avrete bisogno, sarà Dio stesso a intervenire nella vostra vita, ma molto di più di quello che voi avete potuto fare e dare per gli altri. L'altra beatitudine, questa è una delle beatitudini che è stata più mal interpretata in passato. Beati i puri di cuore, perché questi vedranno Dio. Per quelli della mia generazione, la purezza non era nel cuore, ma era nei genitali. Era una generazione che era ossessionata dalla purezza. Noi siamo una generazione che anche nei gabinetti veniamo seguiti da quel triangolo con l'occhio che Dio ti vede. E quindi era la purezza, era sempre per quella parte lì. Si erano ossessionati dal pisello negli anni passati. E questo ha fatto perdere di vista la ricchezza di questa beatitudine. Gesù non sta parlando di purezza a livello genitale, a livello sessuale. I puri di cuore, cosa sono? Il cuore nel mondo ebraico non ha lo stesso significato della nostra cultura occidentale. Il cuore non è la sede dell'affetto, dell'amore, ma il cuore è l'equivalente della nostra mente, della nostra coscienza. Quando nel Vangelo si parla dei puri di cuore, non si intendono persone crudeli, ma persone ostinate, persone resistenti. Allora Gesù sta parlando dei puri di cuore, quelli che cioè sono limpidi dove? Nella propria coscienza, nel proprio intimo. E afferma che questi personaggi limpidi, trasparenti, perché questi vedranno Dio. Anche qui l'Evangelista, vedete come tutto un richiamo all'Antico Testamento, si rifà al Salmo 24. Il Salmo 24 metteva la purezza di cuore come una condizione per salire al Tempio e partecipare alla liturgia. Ebbene, Gesù dice, le persone limpide, ma anche questo, ripeto, non è una qualità dell'individuo, ma un atteggiamento che lo rende riconoscibile. Quando una persona ha scelto la prima beatitudine, cioè di non arricchire, ma di condividere con gli altri, rinuncia all'ambizione dell'avere di più, dell'essere di più, e finalmente diventa una persona vera, una persona autentica, cioè una persona trasparente. Allora Gesù assicura, le persone limpide, le persone vere, le persone trasparenti, cioè quelli che ciò che hanno nel cuore, nel nostro cuore, hanno anche nella lingua, le persone che non sono doppie, le persone che non si presentano con la maschera, beate perché? Perché vedranno Dio. Ma attenzione, che Gesù non assicura le visioni. Attenti a visioni e visionari. Attenti, perché purtroppo sapete che c'è sempre questa infrazione di visioni e di visionari. Se vi capita di avere una visione, misuratevi la pressione o prendete altri provvedimenti. Qui Gesù assicura che vedranno Dio, ma non nell'aldilà, perché nell'aldilà Dio lo vedranno tutti, anche le persone che non sono state pure di cuore. Gesù assicura una visione qui, su questa terra. E qui, scusate, la serata è tardi, ci sono degli elementi complicati, ma il verbo vedere, nella lingua greca, si scrive in due maniere. Uno indica la vista fisica, e uno la percezione interiore. Noi adoperiamo lo stesso verbo, vedere, nelle due maniere. Quando parlo con una persona e vedo che mi resiste o non capisce, gli dico, ma non vedi che? Oppure, per richiamare l'attenzione, quante volte diciamo, guarda che? Ebbene, in greco invece ci sono due verbi. Uno che indica la vista fisica e uno che indica una profonda esperienza interiore. È questo che adopera l'Evangelista. Quindi non dice che avranno delle visioni di Dio, ma Gesù assicura, chi fa la scelta della prima beatitudine sarà una persona limpida, trasparente, e siccome è trasparente con gli altri, Dio sarà trasparente con lui e questo si accorgerà della presenza di Dio nella sua esistenza, come un padre tenero che si prende cura anche degli aspetti minimi, insignificanti della sua esistenza. La vita cambia. Noi crediamo che Dio c'è, si dice che Dio è ovunque, che Dio è dappertutto, ma quando lo sperimentiamo? Quando ne facciamo esperienza? Dio c'è, ma dov'è? Ebbene, Gesù ci assicura, se voi scegliete questa prima beatitudine e quindi diventate persone limpide, persone trasparenti, vi accorgerete quotidianamente la presenza di Dio anche negli aspetti minimi insignificanti della vostra esistenza. Un Dio di una tenerezza che tutto trasforma in bene, un Dio che si mette a vostro servizio, un Dio che sempre vi è accanto. Ebbene, siamo arrivati finalmente alla beatitudine che era un po' il tema importante, centrale di questo incontro, ma vedete che le beatitudini sono tutte legate alle altre, non era possibile prendere una beatitudine a scapito degli altri. Finalmente, Albino, siamo arrivati alla nostra beatitudine. Beati i costruttori di pace, perché questi saranno chiamati figli di Dio. Anzitutto i termini. Gesù non proclama beati i pacifici, ma i pacificatori, i costruttori di pace. Qual è la differenza? Il pacifico è una qualità dell'individuo. Il pacifico chi è? È una persona che tiene tanto alla sua pace che evita accuratamente ogni situazione di conflitto. Il pacificatore è un individuo che per la pace degli altri crea situazioni conflittuali. I costruttori di pace sono dei gran rompiscatole. Questi sono. Perché per la pace degli altri sono pronti a perdere la propria. Ma vediamo chi sono questi personaggi. Costruttori di pace. Anche qui l'Evangelista non indica una qualità dell'individuo, ma un'attività che rende pienamente riconoscibili. La parola pace, la conosciamo, l'ebraico shalom, è molto più ricca della nostra, del nostro pace. Pace significa tutto quello che concorre alla piena felicità degli uomini. Quindi vedete ancora una volta che il progetto di Dio è che gli uomini siano felici. Se sottolineo questo è che purtroppo, sapeste quante volte la gente associa più facilmente Dio all'infelicità che alla felicità? Non solo, ma sapete che ci sono tante persone che non vivono serenamente neanche quei periodi che la vita dà di felicità, di tranquillità, perché se ne accorge il Padre Eterno. Tant'è vero che nel linguaggio popolare, sapete cosa si dice? Quando capita qualcosa, ed è inevitabile che nella vita capiti qualcosa, lo sentivo che stava per succedere qualcosa, andava tutto troppo bene. Questa è l'immagine pagana della divinità, degli dèi che quando si accorgevano che qualcuno raggiungeva una soglia di felicità che a loro sembrava intollerabile, ecco che gli davano una mazzata. E quindi molte persone la parola felicità hanno paura di pronunziarla perché sembra che non sia possibile associata a Dio. Tant'è vero, siamo tutti eredi della famosa valle di lacrime, la piscina spirituale dove le pie persone sguazzano piamente e devotamente, ma non è questo il messaggio di Gesù. Gesù ci invita alla pienezza della felicità qui. È possibile essere felici. Se sottolineo questo, perché appunto nei contatti con le persone, per la deformazione spiritualizzante che c'è stata in passato, molte persone credono che essere felici, essere gratificati, non sia corrispondente alla volontà divina. Sapeste quante persone brave che fanno volontariato, che si dedicano agli altri, entrano in crisi perché dicono: ma io però non lo faccio con sacrificio, io lo faccio volentieri, a me mi fa piacere aiutare gli altri. Dice, sarà meritorio, sarà valido. Io do sempre il consiglio, mettiti un paio di scarpe più stretto, così soffri, sacrifichi, e quindi la tua azione vedrai che sarà meritoria. Perché sembra che se uno non si sacrifica, se uno non soffre, questo non sia accetto agli occhi del Signore. La persona felice sembra che non sia in sintonia con Dio. Tant'è vero, basta che guardate l'iconografia del passato, guardate i santi, che allegria, che facce patibolari che c'hanno. Non vedete mai un santo felice, un santo sorridente, ma sempre mesto. E invece la felicità qui su questa terra è volontà di Dio che si realizzi. E Gesù ci chiede di collaborare alla creazione di Dio. Vedete, nella teologia giudaica si credeva e si insegnava che Dio aveva lavorato per 6 giorni e il 7° si era riposato. Aveva creato il mondo, l'universo, poi gli uomini l'avevano guastato, ma Dio a posto, aveva lavorato. Gesù non è d'accordo. Quando gli rimproverano di non osservare il sabato nel Vangelo di Giovanni, cosa risponde Gesù? Il Padre mio lavora e anch'io lavoro. La creazione non è terminata. La narrazione che troviamo nel libro del Genesi, di quella bella armonia tra l'uomo e la donna, tra gli uomini e il creato, non è il rimpianto di un paradiso perduto, ma la profezia di un paradiso da realizzare. Quindi non c'è da rimpiangere un paradiso che è definitivamente perduto, ma da rimboccarci le maniche per realizzare questo paradiso. Ecco perché Paolo nella lettera ai Romani c'ha un grido, dice: l'umanità, la creazione geme nell'attesa che voi diventate figli di Dio. Questa è la volontà di Dio, che noi diventiamo collaboratori della sua creazione. Questo significa essere costruttori di pace. Ecco perché in questa beatitudine c'è l'equivalente, perché questi saranno chiamati figli di Dio. Figlio di Dio nel mondo ebraico ha 2 significati. Il primo, di assomigliante, figlio di significa colui che assomiglia. Figlio di Dio significa che assomiglia a Dio. Il secondo, di protezione da parte di Dio. Ebbene, Gesù assicura quelli che costruiscono la pace, cioè che lavorano per la felicità, per la dignità, per la libertà degli uomini, beati perché prima di tutto assomigliano a Dio. Se assomigliano a Dio significa che fanno lo stesso lavoro di Dio. E poi beati perché? Perché saranno Dio dalla parte loro. Dio sta dalla parte non di chi toglie la felicità, ma di chi la costruisce, non di chi toglie la dignità, ma di chi restituisce la dignità agli uomini. Cioè Gesù ci invita a collaborare alla creazione. Vedete, c'è un'espressione nel Nuovo Testamento che però noi, purtroppo, il nostro limite, che traduciamo tutto con la nostra mentalità occidentale e non secondo i criteri orientali. Quando Paolo, o anche in altri momenti, si parla che noi siamo stati scelti per essere figli adottivi di Dio, noi andiamo alla nostra immagine occidentale, in cui l'adozione è quel gesto d'amore con il quale si prende un bambino nel seno della famiglia. Ma il significato teologico di essere figli di Dio, figli adottivi di Dio, è molto più ricco. A quell'epoca si usava così: quando un re o un imperatore vedeva la sua vita ormai alla fine, non lasciava il suo regno, il suo impero a un figlio suo naturale, ma sceglieva tra i propri generali, tra i propri ufficiali, la persona che gli sembrava più adatta, più capace di continuare come lui il suo impero, e lo adottava figlio. E questa è l'adozione a figli, cioè un Dio talmente innamorato degli uomini, un Dio che talmente stima di noi che ci chiede di essere suoi figli adottivi, cioè di collaborare con lui e come lui alla creazione del mondo, a costruire la pace. È inevitabile che per costruire la pace bisogna toglierla a quelli che sono i nemici della pace. Quando si lavora per favorire la vita degli oppressi, bisogna disturbare un po' la vita degli oppressori. Ecco allora perché l'ultima beatitudine, abbiamo visto che tutte queste beatitudini sono possibili, sono tutte quante al futuro, possibili condizioni se esiste la prima beatitudine. Ma poi arriva l'ultima beatitudine, che c'è di nuovo al verbo al presente, esattamente come la prima. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di questi è il regno dei cieli. Vedete che la seconda parte delle beatitudini, della prima e dell'ultima, sono identici. Uno non si aspettava questa doccia fredda. Dopo tutto questo elenco di beatitudini, uno si aspetterebbe quasi l'applauso della gente. E invece Gesù è molto chiaro. Quelli che sono fedeli a tutto questo programma, la giustizia, il termine giusto significa colui che è fedele, quelli che sono fedeli alle beatitudini non si aspettino l'applauso, non si aspettino il riconoscimento dalla società, né civile né religiosa, ma si aspettino la persecuzione. Quello che è grave è che il verbo perseguitare adoperato dall'Evangelista è un verbo che indica la persecuzione in nome di Dio, la più terribile. Perché non viene dai nemici esterni, viene proprio da quelli sui quali credevi di contare, quelli che avrebbero dovuto collaborare con te. Perché Gesù parla di questo? Perché chi accoglie le beatitudini entra in sintonia con Dio, vede Dio, cioè lo sente presente nella propria vita e ha bisogno di manifestarlo sempre in forme nuove. Allora accade che proprio all'interno della comunità cristiana ci sia una parte invece che si è fermata e che, anziché la proposta di Gesù di creare una comunità dinamica animata dallo Spirito, si è degradata a un'istituzione immobile regolata dalle leggi. Allora questi non sopporteranno la presenza dei profeti all'interno della comunità e la perseguiteranno. Ecco perché Gesù dirà: Gerusalemme, Gerusalemme, la città santa, sei una città assassina. Tutti gli inviati, i profeti che Dio ti ha mandato, li hai tutti quanti assassinati. Allora l'ultima beatitudine è, Gesù assicura, quelli che sono fedeli a questo programma verranno perseguitati. E ripeto, la persecuzione più terribile è la persecuzione in nome di Dio. Quelli che ti avrebbero dovuto aiutare saranno quelli che ti saranno contro. Gesù dirà nel Vangelo di Giovanni: verrà il momento in cui chiunque vi uccide crederà di rendere culto a Dio. Sapete che mai si ammazza con tanto gusto come quando si ammazza in nome di Dio. Quindi in nome di Dio vi perseguiteranno, ma beati perché? Perché Dio sta dalla parte vostra. La persecuzione per il credente, per la comunità cristiana, non sarà un segno di sconfitta, ma un fattore di crescita. Quando nella parabola dei quattro terreni che abbiamo accennato, Gesù dice del chicco che cade in un terreno pietroso e mette radici, spunta, ma poi viene il sole e lo brucia, perché? Perché le radici non erano andate in profondità. L'azione del sole per la pianta è fondamentale, è necessaria, è vitale. Se la pianta si brucia, non è colpa del sole, è colpa della pianta che non ha messo radici. E Gesù, dandone la spiegazione, parla di quelli entusiasti che accolgono il suo messaggio, ma poi quando arriva la persecuzione, crollano. La persecuzione è fattore di crescita per la comunità. È come l'azione del sole sulla pianta, la irrobustisce e la fa crescere. Questo non significa che bisogna andare in cerca delle persecuzioni, ce ne sono già abbastanza per conto suo. Ma Gesù ci assicura che vivere così comporterà la persecuzione, ma Dio, tra chi perseguita e chi viene perseguitato, sta sempre dalla parte dei perseguitati. Tra chi condanna e condanna in nome di Dio e i condannati, Dio sta sempre dalla parte dei condannati. Tra chi accende il rogo e ci viene arrostito, Gesù, Dio, sta sempre dalla parte degli arrostiti. E la tragica storia, forse, della nostra Chiesa non è che non ha saputo riconoscere i santi, i profeti inviati da Dio. Li ha subito individuati e, quando è stato possibile, li ha eliminati. Ma poi la storia passa e quelli che sono stati sacrificati, quelli che sono stati umiliati, passano a essere i veri testimoni del Signore. E la storia della Chiesa ne è piena. Soltanto un'immagine, perché è un personaggio che mi sta particolarmente caro. Conoscete tutti questa donna straordinaria che è stata Teresa di Avila. Era entrata tra le monache di clausura, ma lei era la donna delle beatitudini, cioè in sintonia con Dio, sentiva insufficienti i mezzi, strumenti che la regola le dava, e aveva bisogno, proprio perché era in sintonia con Dio, di manifestarla in una forma nuova. Ebbene, il vescovo scrive al Sant'Uffizio queste testuali parole: ho qui nella mia diocesi una monaca che è femmina, inquieta e vagabonda. È un ritratto bellissimo. La monaca femmina, inquieta e vagabonda, la Chiesa, dopo un po' di tempo, l'ha riconosciuta dottore della Chiesa, il vescovo se n'è perso la memoria. Ma aveva ragione, povero vescovo. Oh, Teresa mia, ma sono secoli che le monache diventano sante con queste regole. Che bisogno c'hai te di modificarle, di cambiarle? Ecco, gli uomini delle beatitudini, i costruttori di pace, quelli che sono in sintonia con Dio, trovano i mezzi dei loro contemporanei sempre insufficienti e avranno bisogno di crearne sempre nuovi. Perché? Perché la comunità voluta da Gesù è una comunità dinamica, animata dallo Spirito. Il rischio è che si degradi rigida istituzione regolata dalla legge e quindi refrattaria all'azione dello Spirito. Come facciamo a sapere se siamo nella dinamica comunità animata dallo Spirito, quella delle beatitudini, o nella rigida istituzione immobile regolata dalle leggi. C'è una frase che è un segnale d'allarme. Quando di fronte a una proposta nuova, quando di fronte a una novità, diciamo, sentiamo dire, ma perché cambiare se è sempre fatto così? Attenzione, perché siamo dalla parte della legge e non dello spirito. Rischiamo di passare a essere persecutori anziché persecutati. Vi ringrazio. Sì, ti ringrazio per questa domanda che è interessante e importante. Il primo lavoro da fare è la traduzione, perché il testo greco non è accessibile naturalmente ai più. Quindi il primo lavoro da fare è la traduzione. Venne fatta una prima traduzione, ma inesatta, imperfetta, ricca di errori, è quella che conosciamo come la Bibbia CEI, o meglio la Bibbia di Gerusalemme. Ma la stessa Commissione Episcopale Italiana finalmente si è resa conto che non era una traduzione inesatta e nel 1997 ha pubblicato la nuova traduzione per adesso del Nuovo Testamento. È in corso, ormai sembra finito, l'Antico Testamento. Ed è molto importante perché, vedete, la spiritualità, la teologia si fa sul testo del Vangelo. Se questo testo è tradotto male, tutta la nostra esistenza ne avrà dei danni. Pensate soltanto quando l'invito di Gesù, se non vi convertite, non entrate nel regno dei cieli, l'invito a convertirsi significa orientare diversamente la propria esistenza. Cioè, se non la smettete di pensare soltanto a voi stessi e non vi decidete di orientarvi verso gli altri, mettendo il bene degli altri al primo posto, non avete nulla a che fare con me. Ebbene, in passato, nella traduzione latina e in quelle italiane che c'erano, l'invito a convertirsi, come era tradotto, se non fate penitenza. Ecco perché quando leggiamo la vita dei santi vediamo che si sacrificavano, che facevano penitenze, perché il Vangelo che avevano loro c'era scritto se non fate penitenza. Allora si pensava che più si soffriva e più meritavamo di entrare nel regno dei cieli. Ebbene, questa nuova traduzione del 1997 ha fatto finalmente delle scelte coraggiose nella traduzione, più aderente al testo greco. Per esempio, finalmente è scomparsa quella parola che ha creato sempre tanti problemi nella fede della persona, la parola miracolo. Perché se c'è scritto miracolo, la gente si aspetta miracoli. Gli evangelisti, il termine greco che significa miracolo, non lo adoperano mai, mai. Le azioni di Gesù non vengono mai qualificate come miracoli, ma sempre come segni, opere e prodigi. Perché? Perché sono segni, opere e prodigi che è compito della comunità cristiana continuare a fare e addirittura arricchire. E Gesù stesso dice, le opere che io compio, voi ne compierete di più grandi. E questo è importante perché altrimenti di fronte a certe azioni di Gesù, se noi pensiamo al miracolo, lo ammiriamo e basta. Se invece sappiamo che un segno è un invito che noi possiamo fare. Facciamo un esempio a uno dei più conosciuti, la cosiddetta moltiplicazione dei pani e dei pesci. Chi lo può fare? Soltanto una persona prodigiosa o eventualmente un prestigiatore, ma nessuno di noi, eppure Gesù dice se voi aveste fede come un chicco di senape, quello che io ho fatto lo farete molto di più. Possiamo fare la prova, stasera chiediamo che ci portino qui 5 pani e 2 pesci, preghiamo tutta la notte, qualcuno con un po' di fede ci sarà e io vi assicuro che domani mattina il pesce puzza e il pane è secco. Allora c'è qualcosa che non va. Se invece giustamente interpreto questo episodio come un segno che Gesù ha fatto e che noi dobbiamo fare, capisco che non si tratta di fare un gesto da prestigiatore, di prodigio, voilà pesci, pani mangiato, volete il bis, ma l'invito in quel brano del Vangelo è se uno trattiene per sé, crea la fame. Quando ci decidiamo a condividere, cioè a mettere insieme quello che abbiamo, si crea l'abbondanza. Allora questo sì che lo possiamo fare. Quindi tutte le azioni compiute da Gesù vengono qualificate come segni, opere, prodigi. E quindi è scomparsa la parola miracolo. Prima abbiamo parlato della finale di Matteo. Nella vecchia traduzione della CEI, poi adesso corretta nella nuova, le ultime parole di Gesù quali erano? Ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Quindi questo spauracchio di una fine del mondo. Mai Gesù parla di fine del mondo. Gesù non indica una scadenza, ma dà una qualità. Io sono con voi per sempre. Quindi c'è una nuova traduzione, molto bella. Alcune correzioni erano già state fatte nella precedente. Per esempio, quanti danni ha fatto nella spiritualità l'invito degli angeli alla nascita di Gesù, gloria a Dio nelle alto dei cieli. Ricordate com'era tradotto? E pace in terra a chi? A quelli che se lo meritano, agli uomini di buona volontà. Era la categoria religiosa del merito. Ma il testo, se oggi l'andate a vedere, non è agli uomini di buona volontà, ma agli uomini amati dal Signore. Come finalmente è scomparso quell'inesatta traduzione del regno dei morti con inferno, quindi con questa immagine dantesca di questo luogo di condanne. Mai Gesù parla di inferno, perché era una realtà sconosciuta. Parla di regno dei morti, dove i morti vanno a finire. Allora è compito delle comunità, è compito della Chiesa adesso elaborare queste nuove traduzioni e da lì creare una nuova teologia e una nuova spiritualità. Noi siamo fortunati perché siamo all'alba di una primavera straordinaria che causerà e provocherà tanti cambiamenti nella struttura stessa della Chiesa.
C'era Elvio, c'è anche questa signora.
E lei ha insistito molto sulla comunità. Volevo fare proprio una domanda sulla comunità. Qual è la comunità di riferimento, la parrocchia, la famiglia, il gruppo? Mi sembra che questi riferimenti un pochino stanno scemando al giorno d'oggi.
L'azione di Gesù importante che troviamo nei Vangeli è stata quella di togliere le persone dai recinti, ma non per inserirli poi in un altro recinto. Questo mi dà l'occasione per ritornare a un errore nefasto nella traduzione dei Vangeli che causò guerre tra i cristiani e causò una teologia assurda. Sapete che Gesù nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, dopo aver cacciato le pecore dall'ovile, che era immagine del recinto dell'istituzione giudaica, dice: ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste devo far uscire affinché si formino un gregge, un pastore. Cioè cos'è che fa Gesù? La religione, l'immagine dell'ovile, offre la sicurezza, il recinto, però toglie la libertà. E questo è il fascino della religione. Chi entra nell'ambito della religione non è più una persona libera, perché ci sarà sempre qualcuno che gli dirà cosa fare, come fare e dove farlo. Quindi non è una persona libera, però c'ha la sicurezza, perché non deve più ragionare con la propria testa. Io per sapere cosa devo fare mi rivolgo a un'autorità che riconosco superiore. Quindi non sono libero, ma sono sicuro. Però questo mi tiene in una condizione infantile. Ebbene, Gesù viene a liberare da questo recinto, ma non viene a formarne un altro, più bello, più santo. Gesù dona la piena libertà della persona, perché soltanto la persona libera può maturare, crescere e ragionare con la propria testa. Ebbene, nella traduzione di questo testo, il traduttore, forse San Girolamo stesso, anziché la parola gregge, confuso con la parola vile, cosa scrisse? E si farà un solo vile, un solo pastore. Da qui la pretesa della Chiesa di essere l'unico vile di Cristo. Da cui venne quell'affermazione drammatica che fuori della Chiesa, e si intendeva la Chiesa cattolica, non c'è salvezza. Il Concilio di Firenze, se non sbaglio la data perché c'è il mio professore di storia qui davanti, non vorrei fare brutte figure, 1452 il Concilio di Firenze da Pino VI, 32.
Pino 35.
Aveva decretato che tutti gli ebrei, i musulmani, gli infedeli, i non battezzati, quando morivano andavano all'inferno per tutta l'eternità, perché l'unica salvezza è nella Chiesa cattolica. 5 secoli dopo, contro ordine, il Concilio Vaticano dice che tutti gli ebrei, i musulmani, e ci aggiunge anche la categoria degli atei, ma che rispondono ai dettami della propria coscienza, conseguono la salvezza. Quindi noi avevamo avuto per secoli persone precettate ad essere cattoliche, non si poteva scegliere, non c'era alternativa, perché l'alternativa era l'inferno per la fine dei tempi. Allora Gesù cos'è venuto a creare? Gesù è venuto a creare non dei recinti, per quanto sacri, per quanto belli, ma letteralmente un gregge e non c'è, e un pastore. Un gregge, un pastore. Cioè la presenza del gregge comporta quello del pastore. Questa è la comunità cristiana. Ma poi le forme per realizzarsi di questa comunità, Gesù non le dà, non le determina. Sarà compito della comunità inventare, creare queste forme nuove. Se una forma va bene per un determinato periodo e poi si vede che non va più bene, inutile insistere, si cambia. Quindi l'importante per la dinamica della comunità, quindi non so rispondere esattamente alla tua domanda, esattamente, è questa, che ogni qualvolta una struttura si rivela insufficiente per rispondere alle esigenze degli uomini, si cambia. Non perché è veneranda, non perché si è sempre fatto così, non perché ci sono avuti i santi in questa struttura, bisogna contarla. Quando si vede che è insufficiente, si rinnova. Oggi c'è la bella novità della mobilità, della capacità di muoversi. Se nella comunità dove siamo non siamo soddisfatti del servizio che ci fanno, si prende e si va da un'altra parte. Non è più come una volta che si era obbligati in un determinato posto, in una determinata comunità. Oggi, quando uno non è soddisfatto di un posto, prende e va dall'altra parte in piena tranquillità.
Master non è per sposarsi. Allora, c'era sono degli altri, sì.
Sì, io prima di tutto un grazie sincero perché mi ha fatto ritornare un po' al Concilio Vaticano II e quindi credo che questo anche per molti qua sia un fatto molto importante. La seconda questione che le dico è che non farò una domanda su quello che ha relazionato stasera perché mi vorrà una settimana sbobinare un po' quello che ho ascoltato. Allora la domanda si riferisce all'ultimo numero di Rocca dove ha scritto sempre del Vangelo di Matteo della Resurrezione. Perché ha citato anche stasera Gerusalemme. Allora lei scrive che Gesù non è andato, dopo essere risultato, non è andato a Gerusalemme, ma è andato in Galilea. E così fecero anche gli apostoli, non andarono a Gerusalemme, ma andarono in Galilea. Allora la mia domanda è questa, ed è molto semplice. Cos'è oggi Gerusalemme e cos'è oggi la Galilea per noi?
Allora, questa domanda si riferiva a un episodio strano che troviamo alla fine del Vangelo di Gesù. E ricordiamo che i Vangeli non vogliono essere una cronistoria, cioè raccontare dei fatti, ma una teologia, cioè esporre delle verità. Per cui gli evangelisti prendono gli elementi della vita di Gesù e del suo insegnamento e poi li elaborano in piena libertà. A loro non interessa la storicità di un fatto, ma la verità dello stesso. Se noi prendiamo gli avvenimenti che seguono la morte di Gesù, Gesù muore assassinato a Gerusalemme, è stato seppellito a Gerusalemme, risuscita a Gerusalemme, i discepoli sono a Gerusalemme, la cosa più normale una volta risuscitato, che compaia ai discepoli. Infatti se andiamo a leggere il Vangelo di Giovanni, la sera stessa Gesù a chi compare? Ai discepoli che sono chiusi per paura dei giudei. Nel Vangelo di Matteo invece, quando Gesù risuscita, non appare a Gerusalemme, ma dice ai discepoli, alle donne, andate a dire ai miei discepoli che se mi vogliono vedere, vadano in Galilea, là mi vedranno. È strano questo, ma perché? Perché posticipare l'esperienza importante della risurrezione del Cristo almeno di 4 giorni, da Gerusalemme alla Galilea ci volevano 4 giorni? Perché questo significato? E poi perché l'Evangelista scrive che gli 11 andarono sul monte che Gesù aveva loro indicato? Gesù non ha indicato nessun monte. Gesù ha detto andate in Galilea. Loro vanno su un monte. Che monte è? Il monte delle beatitudini. È questo il monte. Cosa ci vuol dire Gesù? E là lo videro. Che l'esperienza del Cristo risuscitato non è stato un privilegio concesso 2000 anni fa a un piccolo gruppo di persone, ma una possibilità per i credenti di tutti i tempi. Come? basta andare in Galilea sul monte delle Beatitudini, il che non significa fare un pellegrinaggio in quei posti, significa accogliere il messaggio di Gesù così come è formulato nelle Beatitudini. Chi accoglie questo messaggio fa l'esperienza del Cristo risorto. Ma, ritornando alla domanda, perché Gesù non è apparso a Gerusalemme? Perché Gerusalemme, nel Vangelo di Matteo, appare fin dagli inizi sotto una luce sinistra. Conoscete l'annunzio al capitolo 2 che è nato il re dei giudei? Scrive l'Evangelista che Erode si spaventò. Che Erode si spaventasse è comprensibile. Non era un re legittimo, perché non ha sangue ebreo nelle vene, e era ossessionato dall'idea che qualcuno gli potesse togliere il potere. 3 figli ammazzato, più una decina di familiari, per paura che gli togliessero il potere. Pensate che l'ultimo figlio l'ha ammazzato 5 giorni prima di morire. Quindi era un uomo ossessionato dal potere. Figuratevi, sente questo messaggio, è nato il nuovo re, quindi Erode si turba, ma l'Evangelista soggiunse, e con lui tutta Gerusalemme. Come mai Gerusalemme, la città santa, la città del Tempio, la città dell'attesa del Messia, quando annunziano che è nato, si spaventa, si turba? L'Evangelista non fa altro che anticipare quella che sarà l'azione di Gesù. La venuta di Gesù sarà la fine di Gerusalemme, di questa istituzione religiosa che aveva usurpato il nome di Dio. La venuta di Gesù sarà la fine del Tempio. Il Tempio serviva per portare i sacrifici a Dio, e Gesù presenta un Dio che non chiede nessun sacrificio. E la stella che guida i magi, non brillerà mai sopra Gerusalemme, che è sotto una cappa di tenebre. Allora per questo Gesù, quando risuscita, non appare a Gerusalemme. Gerusalemme è la città di morte, è la città assassina. Allora chiede l'amico, oggi cos'è Gerusalemme e cos'è la Galilea? Gerusalemme è l'istituzione religiosa che continua a non riconoscere i profeti, che li ostacola e quando può li elimina. Gerusalemme è l'istituzione dove Dio viene strumentalizzato per il proprio potere, per la propria ricchezza, dove il volto di Dio viene deformato per imporre il proprio dominio alle persone. Questa è Gerusalemme, nell'immagine biblica. La Galilea, il monte della Galilea, è il luogo della libertà. Perché il rischio del messaggio di Gesù è che chi lo accoglie diventa una persona ingovernabile perché è completamente libera. Quando Gesù mette come condizione a chi lo vuol seguire, se non prendete la croce, non significa se non accettate le sofferenze e le disgrazie della vita. La croce era il patibolo riservato alla feccia della società. Allora Gesù ha questi discepoli che lo seguono per ambizione, che lo seguono con speranze di successo, di condividere il potere con lui. Gesù dice, se non rinunciate a tutto questo, anzi se non accettate di essere considerati la feccia della società, non pensate di seguirmi. Allora qual è il significato della croce oggi? Che è importante. È, se non accettate di perdere la vostra reputazione a causa di Gesù e del suo messaggio, naturalmente, non per la vostra stupidità, se non accettate di perdere la reputazione, non pensate a seguirmi. All'inizio è doloroso, perché tutti ci teniamo al nostro buon nome, ci teniamo alla reputazione, al giudizio degli altri, a quello che pensano degli altri, ma quando poi, a causa di Gesù, di fedeltà al suo messaggio, si perde la reputazione, c'è l'ebbrezza della libertà e non si torna più indietro. Ma ci pensate poter dire finalmente quello che si pensa? Che tanto, che ti interessa quello che gli altri pensano? Peggio di così non possono dire, hai perso tutta la reputazione. Pensate finalmente poter essere quello che realmente si è, non continuare con tutte quelle finzioni, perché sennò chissà cosa pensa, cosa mi giudica. Allora Gesù invita a fare questo: perdete la vostra reputazione, perché soltanto chi perde la reputazione è una persona libera, e soltanto una persona libera può seguire Gesù.
Ecco, 2 cosette. La prima, un elogio per i suoi libri, in cui c'è una realtà che altrove io non trovo mai, cioè non c'è solo la storia della salvezza, c'è anche la geografia. Quello che dice sui luoghi, su Cesarea di Filippo, è veramente grandioso, cioè il Cristo che si manifesta lontano dal Tempio e solo. Però non ho trovato una cosa che avrei gradito ci fosse, cioè il fatto che 20 giorni fa tutti abbiamo sentito in chiesa che Gesù è stato battezzato nel Giordano, che no, non è vero, perché se guardiamo veramente Giovanni 1,28 è al di là del Giordano, quindi lui ha lasciato alle spalle è il Tempio, è Israele, tutto il resto, è andato fuori. Ecco, questo avrei piacere che fosse aggiunto ai tuoi scritti.
Bene, te lo presento la prossima volta che parlerò del battesimo, vedremo di localizzarlo geograficamente, ma attenzione, gli evangelisti nella piena libertà di movimento adoperano elementi storici e geografici secondo il loro piano teologico. Vedete, una cosa che è difficilissima per noi occidentali capire, in Oriente quello che conta è la verità di un fatto e non la storicità. Per noi ciò che è vero deve essere anche storico. Ma non così, e il linguaggio degli evangelisti, pur contenendo elementi storici, non vogliono trasmettere la storia, ma la verità di un fatto. Mentre per noi quello che è vero deve essere anche storico, eppure non sempre così, perché è più incisiva la verità di un fatto che la sua storicità. Faccio un esempio classico. Prendete un quadro che c'è a Washington, dove viene presentato il presidente Abramo Lincoln nell'atto di spezzare le catene di uno schiavo. Il pittore cosa ha rappresentato? Un fatto storico o un fatto vero? Non un fatto storico, perché mai Lincoln ha spezzato le catene a uno schiavo, ma una verità, un fatto vero. Ma per rappresentarlo era molto più incisivo l'immagine di Abramo Lincoln che spezza le catene di uno schiavo che Abramo Lincoln che firma il documento con il quale si abolisce la schiavitù. E così gli evangelisti trasmettono la verità di Gesù, ma senza quelle nostre preoccupazioni sulla storicità dei fatti. Ecco perché qualcuno che vuole avere esattezze geografiche può rimanere un po' deluso. Pensate alla confusione. Io agli inizi non ci capivo niente. Quando il lago di Galilea, gli evangelisti lo chiamano mare. Già noi conosciamo poco la geografia di quei posti. Ma se poi Benedetto Evangelista mi fa questa confusione, per me il mare è mare. Perché il lago lo chiami mare? Perché l'Evangelista ha un intento teologico. Perché il mare è quel confine da passare per entrare nella libertà. Ricordate il popolo egiziano, il popolo ebraico, che dovete passare attraverso il mare. Il mare è il confine con il mondo pagano. Allora loro, quello che è un lago, lo chiamano mare. Quindi vedete, se uno vuole l'esattezza storica, spesso non è difficile, perché non è questo che gli evangelisti ci vogliono presentare.
Vorrei andare fuori qualche riga, però rimanere dentro alla attualità dei nostri giorni e alla attualità biblica. Si dibatte molto, ma c'è anche una sofferenza anche nella Chiesa, perché i separati e in particolare i divorziati in qualche modo sono in difficoltà nei confronti dei sacramenti, della comunione. E questo perché Gesù non ammette il divorzio nel Vangelo. E non c'è soltanto l'eredità del referendum, ma c'è una sofferenza delle persone, c'è un insuccesso nella vita e c'è un perdono eterno per questa gente. Ma quello che fa male è che non c'è la possibilità di una comunione completa con gli altri e con la comunità e con il Signore. Ecco, vuoi entrare nel merito?
Sì, il merito c'entra, perché riguarda proprio il Vangelo. Cos'è il Vangelo? Vedete, è diventato abitudinario definire le grandi religioni monoteiste come le religioni del libro. Cosa si intende religione del libro? Si intende una religione dove c'è un libro che si crede ispirato da Dio, oppure dettato direttamente da Dio, nel quale è contenuta la sua volontà immutabile per tutti i tempi. Questo libro ha una determinata data storica, avvengono cambiamenti nell'umanità, cambia la società, cambia la cultura, ma ogni generazione deve osservare quello che è scritto in questo libro. Ma adesso ci sono situazioni nuove che nel libro non vengono contemplate, non importa. Per religione del libro si intende un libro ispirato o dettato da Dio, dove è stata descritta in maniera immutabile la sua volontà, e tutti gli uomini di tutte le generazioni devono osservare queste leggi. Ma voi capite che leggi scritte in altri contesti sociali, in altre situazioni, non possono rispondere alla dinamica della società. Non importa, si sacrificano le persone per mantenere integro ciò che è scritto nel libro. Questa è la religione del libro. Non così i Vangeli. Quella di Gesù non può essere qualificata come una religione del libro, ma come una fede dell'uomo. Quello di Gesù è un messaggio in cui al centro non c'è Dio, ma c'è il bene dell'uomo. Perché quando si fa il bene dell'uomo per Gesù, si fa pure il bene di Dio. Ma quando si fa il bene di Dio, spesso si può fare il male all'uomo. Ricordate nella parabola del Samaritano? Il sacerdote che non soccorre il ferito non è una persona crudele, è un perfetto osservante. Cos'è più importante? L'amore a Dio? Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutto te stesso? O un semplice precetto, ama il prossimo tuo? È più importante l'amore di Dio. Allora tra l'osservanza della legge di Dio e il bene dell'uomo si preferisce la prima. E siccome la legge ti proibisce a te che sei sacerdote di toccare un ferito perché ti rende impuro, si onora Dio e si sacrifica l'uomo. Quella di Gesù non è una religione del libro, ma una fede dell'uomo. E gli evangelisti l'hanno capito. Ecco perché per i primi secoli il testo evangelico è stato un testo vivente. Cosa significava un testo vivente? Un testo che cresceva e si arricchiva secondo la vita della comunità. Allora, per rifarci al caso sollevato da Don Albino, prendiamo quello del ripudio. A quell'epoca non esisteva il divorzio, esisteva il ripudio, che era un documento con il quale l'uomo, per qualunque motivo, poteva cacciare via la moglie. Se andiamo a leggere nel Talmud le motivazioni sufficienti per ripudiare la propria moglie, pensate, c'è scritto: se al mattino l'uomo, svegliandosi e guardando il volto della moglie, non la trova più di suo gradimento, scriva il certificato di ripudio e la mandi via. Anche se brucia una pietanza, può essere cacciata la moglie. Quindi era un atto di ingiustizia da parte dell'uomo nei confronti della donna. Allora Gesù, Vangelo di Marco, il Vangelo più antico, è categorico: l'uomo non può ripudiare la propria moglie, punto. Quindi la frase di Gesù è molto chiara, molto severa: non è lecito all'uomo ripudiare la propria moglie. Poi passano i tempi, passano gli anni, e nella comunità di Matteo si manifestano nuove situazioni che non erano state contemplate in quella primitiva di Marco. E allora cosa fa? Si fa la religione del libro, Gesù ha detto così e basta? No, non è la religione del libro, ma la fede dell'uomo. Allora lo stesso episodio, la stessa frase, si ripete la frase di Gesù: non è lecito all'uomo ripudiare la propria moglie, e Matteo aggiunge un'eccezione, eccetto in caso di, in Matteo, questo grande letterato, questo raffinato teologo, adopera una parola greca che non ha un solo significato, ma almeno una ventina, proprio per evitare che si facesse la casistica. La parola greca è porneia, da cui pornografia, tutto quello che è porno, che significa ad adulterio, a unione illecita, a tutte le cose. Perché? Perché non ha voluto chiudere l'argomento. Quindi nella comunità di Matteo, vedete che la frase di Gesù viene ripresa, ma viene aperta una eccezione, che i padri della Chiesa interpretarono come adulterio, ma non nel senso di corna, ma nel senso che uno della coppia è andato definitivamente con un'altra persona e il matrimonio non c'è più. Quindi l'uomo può sciogliere il matrimonio in un caso del genere. Allora veniamo oggi alla situazione attuale. Oggi la Chiesa cattolica si trova di fronte a un'enorme contraddizione che è questione di tempo, ma ne abbiamo la certezza, risolverà. Qual è la contraddizione oggi? La Chiesa da sempre ha rivendicato il potere concesso dal Cristo di perdonare tutti i peccati, ma adesso inciampa su quello del divorzio. Perché inciampa adesso? Perché la Chiesa è cattolica, ma la Chiesa è romana. E quello che succede a Roma, quello che succede in Italia, quello che determina la teologia. Quando io ero figliuolo, il divorzio neanche era una parola che non esisteva. Si leggeva a volte nelle riviste che le attrici di Hollywood divorziavano, ma da noi era un concetto inesistente. Già se una persona era separata si diceva sottovoce. Oggi no, oggi è una realtà che c'è, che esiste, e con la quale la Chiesa si è trovata impreparata a fare i conti. Allora oggi qual è la contraddizione? Che nella teologia della Chiesa è più grave il divorzio che l'omicidio. Perché se tu ammazzi tua moglie o ammazzi tuo marito e poi ti penti, ritorni alla piena comunione con la Chiesa e ti puoi risposare. Se divorzi non è più possibile. Tant'è vero che io ho le persone divorziate che hanno questo problema, dico: ma c'è la soluzione, ammazza il tuo ex coniuge, ammazzalo, con la legge italiana ti fai un paio d'anni, cosa vuoi che sia. Una volta ammazzato ritorni e regoli la tua situazione. Vedete, è umoristico, è ridicolo, e quindi è possibile che sia più grave il peccato di divorzio che quello di omicidio? Certamente no. Allora cosa fare? Allora bisogna rivedere nella storia del cristianesimo. Quando nelle comunità cristiane accadeva questo problema, allora i divorziati si faceva fare un cammino penitenziale, nel senso di conversione di 3 anni, e poi venivano riammessi pienamente nella Chiesa. Solo che il cammino è lento. Sapete che i primi secoli della Chiesa non si permetteva ai vedovi di risposarsi? Non era permesso. Vedovi e vedove dovevano rimanere nella loro condizione. Non erano tollerate nuove nozze da parte dei vedovi. E sapete che fino al Concilio Vaticano II, nel rito matrimoniale dei vedovi, non era consentita la benedizione della sposa? Fino al Concilio Vaticano II. Nel rito per i vedovi la sposa non veniva benedetta. Quante ne vuoi? Se è stata già benedetta una volta, che ne vuoi? Ancora di più. Quindi vedete, la Chiesa è un po' lenta. È un po' lenta. Speriamo adesso che acceleri, ma senz'altro io sono fiducioso, arriverà alla soluzione di questo problema dei divorziati, perché prima non esisteva, oggi è impellente più che mai, e poi la Chiesa deve essere madre e non matrigna, e non deve infliggere una sofferenza nella vita di tante persone. Quindi io ne ho la certezza, sarà questione di tempo, speriamo più prima che dopo, che si arriverà alla soluzione di questo problema. Perché, ripeto, è una contraddizione ormai insopportabile nella Chiesa.
Ecco, c'è speranza allora, no? E io ringrazio molto padre fratello Alberto Maggi. Volevi intervenire?
Dalpino,
perché sì. Bisogna avere anche il senso del limite.
Dalpino, sì.
È una conferma a quello che tu hai detto, che è stato chiesto anni addietro, di parlare delle beatitudini, delle regole monastiche. Ho preso la raccolta di regole monastiche dalle più antiche fino a San Francesco, pubblicate da Bose, e non ho trovato in tutte le regole monastiche, che dovrebbero essere codici della perfezione cristiana, nessuna regola che cita le beatitudini. Eccettuato.
Scusate, il professor
Dalpino. Della povertà. Quando si arriva a Francesco, che non voleva legarsi alle regole della tradizione, le beatitudini entrano nelle regole e negli scritti di Francesco.
Bene, ringrazio per questo contributo. Conoscete Franco Dalpino, è uno dei più eminenti storici della storia della Chiesa, quindi lo ringraziamo per questo contributo, con il quale credo che possiamo concludere questa storia. Grazie a tutti per aver partecipato.
Mi intervistavo mentre morivo e mi chiedeva lei cosa prova, e io sudavo e non parlavo, mi innervosivo e balbettavo, e poi pensavo: sto perdendo l'occasione di avere un'intervista proprio a Porta a Porta. Cosa dirò, come farò?